Ciao a tutti, ascoltatori di framecinema.com e anche agli ascoltatori del nostro podcast Strade Perdute, su cui probabilmente questa live verrà poi ripostata. Dunque, sono Jacopo Barbero, vice direttore di framecinema.com, e con me c'è uno dei caporedattori di framecinema, Luca Urusa.
Ciao Jacopo, ciao a tutti.
E soprattutto c'è con noi un graditissimo ospite che ritorna sui nostri canali. Era già stato con noi per una live, una bellissima live su Western dei fratelli Coen, Adriano Della Starza.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera.
E allora, siamo qui questa sera in realtà per celebrare un compleanno, nel senso che sabato scorso, il 17 di giugno, Ken Loach, un grande regista inglese, britannico appunto, ha compiuto 87 anni, e perciò abbiamo deciso di celebrarlo con una live dedicata a in cui parleremo di tre dei suoi film più belli, ecco, in ordine cronologico: Cass del 1969, My Name is Joe del 1998 e Il vento accarezza l'erba del 2006. E, dunque, Ken Loach, giusto per dare qualche tratto, come dire, generale rispetto a questo importante regista, diciamo che è molto famoso, diciamo, per il suo posizionamento politico, in qualche modo, nel senso che lui fin dagli inizi della propria carriera ha deciso di realizzare una serie di film sempre molto impegnati, nel senso di, in particolare, di fare una sorta di critica della società britannica e della società del Regno Unito più in generale, e in particolare concentrandosi sugli ultimi, sulla working class, che, come dire, come ben sappiamo, ha, come dire, vissuto condizioni anche molto difficili, soprattutto in alcuni periodi della storia del Regno Unito. E, in particolare, peraltro, è interessante come i film di cui parliamo questa sera si ambientino in tre parti diverse del Regno Unito. Appunto, abbiamo Cast ambientato in Gran Bretagna, My Name is Joe ambientato in Scozia, e poi abbiamo Il vento accarezza l'erba, che si concentra, diciamo, sul fronte irlandese. Quindi è interessante anche notare come poi durante la sua carriera si sia confrontato davvero con contesti diversissimi, ecco, anche all'interno del Regno Unito, appunto, e della sua storia. E, dunque, se siete d'accordo, partirei con il parlare di Cass, che è un film del 1969, quindi un film veramente antico, se pensiamo che Ken Loach è un regista ancora in attività. Ecco, non sono molti i registi che nel 69 facevano già cinema e continuano a farlo ancora oggi.
Scorsese. Ecco,
Scorsese, ecco. Però ci pensavo perché l'altro giorno rivedevo l'indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, che è un film del 70, quindi un film più nuovo, se vogliamo, di Cass, eppure sembra molto più datato, inevitabilmente, perché vediamo Elio Petri, sembra veramente un regista appartenente ad un'altra epoca, invece Ken Loach è ancora attivo. E, quindi Cass è la storia di un ragazzino, Billy Casper, che appunto vive in Inghilterra, vive con la madre, con il fratello, un ragazzino appartenente alla working class inglese. Il fratello fa il minatore, e sostanzialmente Billy, proprio per vive una quotidianità molto difficile, una quotidianità fatta anche di abusi, se vogliamo, da parte del fratello, un fratello diciamo che un po' scherzosamente all'inizio, ma poi sempre in maniera sempre più radicale, ecco, si dimostra molto duro nei suoi confronti, ecco. Ecco, per sopravvivere, diciamo, a questa quotidianità abbastanza opprimente, anche a scuola, ecco, che il Billy trova, diciamo, un falcone, ecco, quindi un uccello bellissimo, e ruba un libro relativo all'addestramento, ecco, dei falconi, e inizia a praticare l'arte della falconeria, ecco, come una sorta di modo per per alleviare le sofferenze della propria quotidianità. E vorrei appunto magari passare subito la parola ad Adriano per cominciare un po' a parlare di questo film e dei suoi punti fondamentali, ecco, soprattutto magari concentrandoci su quanto questo film, che se non sbaglio è il secondo nella carriera, di Loach, in realtà sia un film veramente fondativo rispetto al suo stile, ecco, finché forse adesso, rivisto oggi, può sembrare veramente molto simile ad altri suoi film, ma in realtà se lo posizioniamo nel contesto del 1969 io penso che fosse un film abbastanza di rottura, ecco, nel contesto dell'epoca.
Beh, sì, assolutamente nel contesto dell'epoca, anche se bisogna comunque dire che ammettere, insomma, che la storia in sé interessava parecchio, perché la storia di Cast viene fuori da un romanzo che addirittura allettava la Disney, cioè stiamo parlando davvero di un'opera che aveva conquistato già una sua fetta di pubblico a tal punto da spingere il cinema a trasporla. Se non vado errato, è proprio lo stesso autore del romanzo che poi...
La sceneggiatura di Barry Hines, Ken Loach e Tony Garnett, e l'autore del romanzo è Barry Hines.
Ecco, appunto, è l'autore che mette le mani all'adattamento e che non volle assolutamente che la Disney se lo accaparrasse, perché già c'era il sentore di voler cambiare il finale, che in Ken Loach rimane amarissimo, che è quello poi del romanzo, amarissimo, un finale che di fatto va ad essere per lo spettatore scioccante, perché va a distruggere tutte le speranze del protagonista, del bambino che appunto attraverso il falchetto aveva imparato a volare, se così vogliamo dire. Quindi è interessante notare come Ken Loach già al secondo film mostri un'incredibile fermezza nel consapevolezza del mezzo cinematografico, non avendo nessuna paura di accostare l'idea dell'amicizia tra un bambino e un animale con un valore simbolico, che voglio dire, non è che poi quando cambia sceneggiatore e comincia a lavorare a film più impegnati politicamente, più schierati politicamente, che Loach abbia sempre perseguito questa strada, tutt'altro, a volte ha evitato simbolismi, metafore troppo ingombranti. Qui invece mostra la voglia davvero di costruirla per bene, questa sorta di anelito che è legato al volo, perché la vita del protagonista è talmente misera, è talmente sgradevole, è talmente grigia, che davvero c'è la voglia di la speranza, l'illusione di poterla superare con la crescita, con la speranza, con la capacità di illudersi, con qualcosa di più puro per raggiungere questo qualcosa. Il protagonista, appunto, come giustamente notato nella sinossi, certamente ruba, e non è che si comporta da cittadino esemplare, questo voglio dire, però è perché è più importante il sogno da coltivare. E poi il finale ci fa invece, peraltro finale che scaturisce da una insomma, da una mattana del bambino che non vuole usare i soldi che gli sono stati dati per fare la scommessa, insomma, questa sorta di sfida, ecco, al suo ambiente, avrà delle ripercussioni fatali e negative. Quindi un Ken Loach davvero ispiratissimo, che peraltro gira un film lineare poi nella struttura, non è che abbia chissà quali ricercatezze, ecco, siamo in un periodo di sperimentazione formale linguistica, 69, sia free cinema inglese che dall'altra parte dell'oceano New Hollywood, eppure Ken Loach riesce con estrema purezza di sguardo, estrema linearità narrativa a portare avanti questo discorso di speranza a cui inevitabilmente il contesto ambientale, familiare e sociale finisce per tarpare le ali. Mai espressione fu più adeguata. Quindi sì, si può certamente dire che è un po' anomalo rispetto ai tempi, perché sono tempi questi di grande sperimentazione, mi viene da dire questo, che Loach un po' mostra la sua indipendenza anche da questo punto di vista, cioè non vuole seguire a tutti i costi le mode, mi stavo dimenticando la Nouvelle Vague, le mode europee e non solo europee, se non le sentiva come proprie, insomma, porta avanti un discorso che è sempre stato fortemente personale, autonomo. Quindi io ci direi tutto da questo aspetto, perché poi vedremo che magari dopo, con il vento accarezza l'erba, forse non è proprio così. Quindi un Calloccio estremamente ispirato. Diciamo che il titolo Cass è proprio il diminutivo della parola inglese che significa falco, meglio, significa gheppio, credo. Kessler significa gheppio, quindi in realtà già nel titolo si rimanda all'animale e non al bambino, che, come ricordavi nella tua introduzione, si chiama Billy. Mi premeva sottolineare anche la voglia di usare l'infanzia, non in modo, allora, questo mi sembra abbastanza scontato, Ken Loach, in modo ricattatorio, in modo facilone, schematico, cioè, e in questo, vabbè, forse va comunque riconosciuto che già in altri contesti l'infanzia era uscita fuori da questa sua zuccherosa, idealizzata rappresentazione, vedasi 400 colpi di 9 anni prima, giustamente. Però ecco, Ken Loach qui sente suo l'argomento, lo porta avanti con estrema personalità, mi viene da dire. Nota a margine, io non so quanti di quelli che ci ascoltano lo sanno, però visto che io quando accetto questi inviti a partecipare, inviti sempre molto gentili, di cui ringrazio, a partecipare alle trasmissioni sul tubo e quant'altro, per me è anche un'occasione per rivedere i film. Mi serve la scusa a volte perché sono operato di impegni, e quindi se nel caso di My Name is Joe e Il vento accarezza l'erba, ecco, poi accanto a me e come molti altri film di Ken Loach è più facile questa operazione, con Cass è più complicato, tant'è vero che non l'ho rivisto, vado in base al ricordo, avendolo visto su RaiSat una marea di tempo fa, e è scomparso un po' dal mai uscito forse in Italia, non lo so, questo forse non me lo ricordo, non so neanche se l'ho mai letto, comunque era disponibile su RaiSat prima del digitale, della trasformazione dell'emittenza televisiva italiana, e mi sembra ancora non disponibile neppure sul mercato un video, quindi davvero è un ancora stranamente, perché Calloccio, voglio dire, ormai è un regista affermatissimo, di cui tutto si trova con estrema facilità, mi sembra strano che questo film, ripeto, nato da un progetto comunque importante negli anni 60 e tuttora attualissimo, faccia fatica a trovare una distribuzione italiana. Certo, c'è il DVD o Blu-ray del Regno Unito, che prima o poi mi dovrò decidere ad acquistare, visto che è uno dei pochi film che mi mancano in collezione del buon Ken Loach, però ecco, mi piaceva sottolineare il fatto che si è andato a trovare la perla, per parlare di storia di Ken Loach, lo stiamo celebrando con una perla di inizio carriera attualmente non facilmente reperibile sul mercato italiano. Questo è bene sempre sottolinearlo, perché magari ci ascolta, c'ha la voglia di dire, vabbè, adesso sto film dove lo becco, e mi va di sottolineare il fatto che sia difficilmente reperibile in Italia. Con i grandi maestri lo faccio sempre.
Certo.
Ha fatto questa cosa. Certo, se uno conosce bene l'inglese, qui adesso non mi ricordo se mi sembra che non ci siano grandi sforzi di dialogo, è ovvio che il DVD o Blu-ray del Regno Unito non costa neanche tanto.
Io l'ho visto in originale e si segue abbastanza bene. Per esempio, cioè, My Name is Joe è difficilissimo da seguire in originale,
è complicato,
perché è parlato in uno scozzese molto molto stretto, insomma.
E idem per Il vento che accarezza l'erba, perché ci sono parti in gaelico usate appositamente come strumento di contestazione al potere, e cioè, lì magari posso capire la difficoltà, e la prima volta uno se lo vede col doppiaggio italiano, però con Cass credo che battere la strada del supporto fisico straniero sia una cosa non proprio fuori dal mondo, ecco.
Certo. Luca, volevi fare, come dire, parlare di qualche altro aspetto, magari lanciare qualche altro amore?
Ricollegarmi a quello che ha accennato Adriano riguardo al contesto, diciamo, sociale e familiare, ho trovato molto interessante diciamo, il confronto davvero generazionale che c'è tra diciamo, la classe dei bambini e tutto il mondo adulto, siano i professori, sia la madre, eccetera, eccetera. In quanto da una parte abbiamo davvero questa generazione che viene dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, che ha patito tutte le sofferenze diciamo ha cercato di costruirsi poi una vita da sola, da soli tra virgolette, e in questo è anche semplificativo il discorso, se vogliamo, del preside che fa gli alunni sul fatto che siano dei nulla facenti eccetera, e che abbiano tutto servito sul piatto d'argento, perché è davvero questa quasi sfogo nei confronti invece di una generazione che sta comunque vivendo in un periodo di pace e anche, diciamo, di parziale crescita economica. E quindi diventa davvero una scusa per privare ai ragazzi dei sorrisi anche durante, ad esempio, una partita di calcio in cui non sei neanche autorizzato a divertirti, ma devi essere comunque vessato dall'adulto di turno. E questo è un punto molto interessante che...
Assolutamente sì, diciamo che però Ken Loach ha l'abilità di non ridurre questa distinzione, che comunque c'è, in qualcosa di estremamente dicotomico e un po' schematico, perché sarebbe stato un gravissimo errore secondo me, cioè nel senso che io vedo anche del rigore dell'adulto proprio a livello proprio di comportamento che si tramanda di generazione in generazione, cioè presupponendo che anche questi adulti di oggi hanno subito quel rigore e da parte di genitori che a loro volta hanno subito quel rigore, quindi come se il rigore fosse un obbligo avendo raggiunto una certa età, quindi non solamente un fatto del 1969, ma come proprio una condizione un po' più ampia che invece Ken Loach ci ha poi detto, non solo lui, grazie al cielo, ci mancherebbe, essere poi proprio negli anni 60 essere stata messa in discussione questa cosa come unica strada pedagogica percorribile. E quindi diciamo che qui è bello che tu l'abbia notato, ed è bello che lo mettiamo in evidenza, perché forse è trattata dalla prima generazione in cui in realtà poi le cose poi hanno veramente mostrato un radicale cambiamento, non so come dire, cioè davvero dagli anni 60 in poi pedagogicamente, a livello di approccio, a livello teorico, poi magari nelle province del mondo questa cosa non si sta verificando neanche nel 2023, però a partire dagli anni 60 in poi, insomma, l'infanzia e la giovinezza trattate in quel modo, ecco, sono state in qualche modo è stato considerato sbagliato trattarli in quel modo, ecco, forse per la prima volta a partire dagli anni 60 in poi, quindi la contestazione, questo è un periodo del 69, quindi siamo in piena fase di contestazione, quindi forse la contestazione e la rivoluzione dei costumi passa anche attraverso una diversa valorizzazione dei vari momenti dell'età, per cui l'età dell'infanzia e della giovinezza meritano un rispetto diverso, e questa cosa nel cinema ce la siamo portata avanti, 60, 70, 80, in modo molto, molto, molto trasversale, film commerciali, film d'autore, Francia, Germania, Inghilterra, America, Italia, cioè ce la siamo davvero vissuta bene questa cosa, che è stata molto sentita e ancora oggi, diciamo, ripeto, nella periferia del mondo questi discorsi sono attualissimi, non sono affatto trascurabili, quindi sì, non c'è solamente il discorso di io ho fatto la guerra, tu c'hai una fortuna che ti devi meritare, ma c'è proprio il discorso io da educatore devo essere rigido e rigoroso e voi dovete solo imparare, e rappresentandolo in modo così particolare che Loach vuole dimostrare che questa cosa è una cosa in cui lui non crede, ecco.
Certo, addirittura la scena della partita di calcetto, diciamo, a cui accennava Luca durante l'ora di educazione fisica, è abbastanza iconica secondo me, perché nonostante appunto il professore sia così severo, ecco, così rigido, in realtà poi è molto più immaturo dei bambini stessi, perché ad esempio quando poi vuole vincere a tutti i costi, a un certo punto sbaglia un rigore e chiede accusa i bambini, come dire, di essersi mossi prima del tempo e quindi di aver violato le regole, e quindi ritira il rigore pur di poter fare punte, quindi pur di poter vincere la partita in qualche modo. E quindi da questo punto di vista c'è Ken Loach fa quasi una satira anche del ruolo di questi adulti molto, molto rigidi rispetto a questi bambini. E da questo punto di vista sì, anche io ho subito pensato ai 400 colpi, e anche dato che siamo in un contesto inglese un po' a un'ispirazione diciamo di Kenziana da un punto di vista letterario, secondo me come dire, la derivazione anche letteraria, forse bisognerebbe leggere il romanzo, ecco, però secondo me c'è qualcosa di quella letteratura inglese,
assolutamente.
Ecco, infatti. E niente, peraltro poi appunto quello che volevo dire prima, per poi passiamo magari al prossimo film, però rispetto al fatto che è un film di rottura che un po' contribuisce a fondare lo stile di Loach, è che mi sembra che sia un film che veramente un po' inventa il modo di uno dei film che un po' inventa il modo di modo moderno di rappresentare la working class inglese da questo punto di vista. Ad esempio, se pensiamo anche al di là poi di tutti i film successivi di Loach, ma un film come mi viene in mente Billy Elliot, che poi è un film molto diverso dal lavoro di Loach, però la rappresentazione della working class negli anni della Thatcher, che fa un film come Billy Elliot di Stephen Daldry, è molto ispirata secondo me ad esempio a un film come Cass e poi a tutto il lavoro di Loach successivo. Quindi da questo punto di vista secondo me Cass è veramente un film
Faccio in cui notare si può... che Billy Elliot vola nel lago di cigni,
assolutamente. E tra l'altro notavo oggi riguardando My Name is Joe, in My Name is Joe c'è Gary Lewis che interpreta Shanks, che è era il padre di Billy Elliot in Billy Elliot, quindi c'è anche una sarà diverrà esatto pochi anni dopo il padre di Billy Elliot. E quindi niente, ecco, non so se Adriano hai ancora altre
mandiamo i 20 minuti del film così stiamo nell'ora, che come sapete purtroppo è uno dei vincoli.
Giusto,
è come il sigillo del tempio del Graal,
assolutamente
il limite da non valicare per l'immortalità.
Io volevo aggiungere solo davvero una breve cosa riguardo al fatto che, come dici tu Adriano, questa dicotomia comunque tra generazioni non è dura e pura, e infatti comunque c'è un personaggio come professore, uno dei professori, che è un personaggio assolutamente positivo e
assolutamente
è costruttivo nella vita.
No, quando si fanno queste spaccature così nette, il rischio di banalizzare dietro l'angolo sempre.
Assolutamente. Bene, direi che possiamo passare a My Name is Joe. E, allora, My Name is Joe è un film del 1998, secondo film sceneggiato da Paul Laverty, con cui tra l'altro poi Ken Loach stabilirà una lunghissima collaborazione, e il film fondamentalmente è la frase con cui si ispira la frase con cui gli alconisti anonimi si presentano durante gli incontri, e parla appunto di il protagonista è Joe Canavag, interpretato da un grandissimo Peter Mullen, un attore per quel che mi riguarda fin troppo dimenticato, perché ho sempre trovato di grandissimo talento, e è un uomo di Glasgow che ha perso il lavoro, e in generale si basa sulle tematiche sociali, e è un ex alcolizzato, è un uomo di fatto anche fondamentalmente buono, che quindi cerca di prendersi cura anche di un buon numero di ragazzi più giovani, tenendoli occupati, fondamentalmente grazie a una squadra di calcio dilettantistica, e tra questi ragazzi c'è Liam, che è diciamo, un ragazzo abbastanza problematico, che sta cercando di lasciarsi alle sue spalle fondamentalmente un passato da tossicodipendente, e che sta cercando anche di crescere un figlio, nonostante ciò ha diciamo, numerose crisi a causa delle ricadute della sua compagna. E ad aiutare la situazione di Liam fondamentalmente c'è l'assistente sociale, Sara, con cui Joe verrà in contatto e con cui fondamentalmente nascerà una storia d'amore durante il film. Questo è il contesto sociale. Non so se lui vuole iniziare a dire qualcosa.
Vabbè, io faccio subito, ribadisco quello che ho detto fuori onda insieme a voi, è uno dei film preferiti, uno dei film che davvero che mi folgorò la prima volta che l'ho visto, anche perché si trattava quegli anni lì con la canzone di Carla e con questo finalmente di un Ken Loach che seguivo in diretta e non andavo a recuperare perché certe cose le avevo recuperate, però poi sono proprio in quegli anni che escono questi film e di My Name is Joe mi innamorai proprio per l'interpretazione del protagonista, che ti conquista dall'inizio alla fine con una serie incredibile di sfaccettature e di sfumature, cioè una grande tecnica proprio. Il personaggio te lo fa sentire, ci mette molto del suo. Mulan, c'è ragione, è uno degli attori più dimenticati forse di quella generazione.
Mulan, che scusa, ti interrompo. Vinse miglior attore a Cannes per My Name is Joe, quindi...
bravissimo. Vinse miglior attore a Cannes per l'interpretazione maschile. Il flashback in cui rievoca il pestaggio o comunque il litigio con la precedente compagna è veramente un momento di altissimo cinema, anche perché la fotografia cambia leggermente, lui ha i capelli diversi, ha un'espressione diversa, l'alcol lo ha segnato in modo evidente, insomma, cioè, con pochissimi minuti abbiamo veramente un universo descritto in modo veramente asciuttissimo da parte di Ken Loach in questo film, che parte, sembra quasi una commedia.
Certo.
Sembra quasi una commedia di battute, dove non sospettiamo che Liam abbia la condizione che ha, perché quando lo vanno a prendere col furgone capiamo solo, insomma, che è in ritardo, sì, c'è l'assenza sociale, però non capiamo che dietro ci sarà tutto l'abisso che invece lentamente Ken Loach ci mostra. Abisso che, ecco, questa è una cosa interessante, non mi ricordo adesso sull'unghia, dovrei rivederli tutti quanti i film per approfondire questo aspetto, però non mi ricordo le volte in cui Ken Loach ha portato avanti l'empatia, cioè sì, lotta di classe va bene, il suo è un cinema schierato, un cinema di sinistra, un cinema radicale, un cinema impegnato, un cinema di polemica, è un cinema, se vogliamo, che contesta apertamente certe dinamiche del capitalismo che per lui sono nocive per l'intera società e il mondo nel quale viviamo, ok, d'accordo, però qui troviamo una classe, una working class, anche di disoccupati che devono lottare per mantenersi il sussidio, eccetera, eccetera, ma tutto questo non è rappresentato come un semplice gruppo di persone che sono unite dalla coscienza di classe, ma come persone che si vogliono bene, come un gruppo di amici, quindi un rapporto umano che sta prima, che viene prima di qualsiasi altro rapporto, perché Joe si spacca la schiena e spacca in quattro per i suoi compagni, per il gioco del calcio, lo dice chiaramente, sì, per lei non significa niente l'assenza sociale, lo dice chiaramente, per noi invece è tutto, cioè siamo al di là del semplice discorso marxista dei lavoratori contro i padroni, non c'è anche da questo punto di vista una tesi che deve essere dimostrata, ma c'è una umanità che viene indagata ancora con un Leverty, insomma, non che adesso si sia arrugginito, però la scrittura si vede che qui è proprio fresca, si vede che l'urgenza è diversa rispetto magari ai film successivi in cui forse c'è uno schematismo diverso, più accentuato, forse c'è un'urgenza diversa, non lo so, anche se Daniel Blake rimane secondo me un capolavoro, però vabbè, non divaghiamo. Qui si vede che c'è proprio una freschezza diversa, ma c'è soprattutto, ecco, è l'umanità che colpisce. Colpisce perché anche qui, senza fare spoiler, il drammatico finale e il momento della sofferenza è qualcosa che non sta al di là della lotta di classe, cioè non è un problema di lotta di classe, è un problema di persone che si vogliono bene, di persone che si e di un gioco quando ricade per un momento, speriamo per lui, nell'abisso dell'alcol, si percepisce la frustrazione di un amico che non è riuscito ad aiutare l'amico.
Certo.
La disperazione che è più forte di qualsiasi coscienza politica, quindi è questo il Ken Loach, secondo me, stratosferico di Italia Libertà, della canzone di Carla, di quegli anni lì, dove la politica non è qualcosa di freddo, ecco, questo voglio dire, questa è la cosa che colpisce, e la scena della locandina forse magari è quella che rimbalza più facilmente sui social, magari non abbiamo visto il film, però questa immagine in qualche modo ci è capitata sotto gli occhi, vede appunto Joe che sta tinteggiando l'appartamento dell'assistente sociale, perché nasce una simpatia tra i due, e viene scoperto, tra virgolette, questa è una cosa che devo assolutamente dire, perché magari a una prima visione, anche a una prima visione può sfuggire questa dinamica magari a uno spettatore un po' più giovane, un po' più distratto, perché non è che viene spiegato con didascalismi. Joe ha diritto a un sussidio da disoccupato e da persona che cerca di reinserirsi nella società, e c'è un dipendente dell'ufficio responsabile che lo sta fotografando mentre dipinge e tinteggia la casa di un'altra persona, e quindi potrebbe sembrare che sta lavorando, ecco, potrebbe sembrare che sta lavorando, cioè questa locandina secondo me è in linea con quello che sto cercando di dire, perché in quel momento lo sta lavorando ma sta aiutando un'altra persona. Cioè non per forza tutte le attività, gli sforzi che facciamo sono lavoro, cioè nel senso non tutto il lavoro che facciamo è un lavoro inseribile nel contesto marxista, padrone servo, non lo so, retribuzione, salario, cioè c'è anche qualcosa che va al di là, che si chiama essere umano. Certo. Lui sì, un po' perché ci vuole provare e quindi vuole farsi bello con questa ragazza, un po' perché è nella sua indole aiutare, insomma, sta lì a fare una cosa per la quale non è retribuito, ma il sistema non capirebbe mai, cioè la fotografia che lo incastra, perché il tizio fa le fotografie e lui va lì ad imbrattare la macchina di vernice, è interpretata dal sistema come la prova che lui sta lavorando, e quindi gli tolgono una settimana di sussidio. Di sussidio. Quindi, mentre il sistema ragiona in modo schematico, il cinema di Ken Loach indaga l'umanità, che non può procedere per schemi, tant'è vero che litigi e riconciliazioni, e voglio rimanere vago per non rovinare troppe cose del film, litigi e riconciliazioni sono da Ken Loach messi in scena senza piagnistei, senza indugiare nel patetico, sempre con estrema umanità, con l'equilibrio che impone l'umanità.
Assolutamente. E peraltro, secondo me, una cosa che, come dire, che mi hanno ispirato le tue parole, e un pensiero che mi hanno ispirato le tue parole, è tu prima dicevi, è vero che Ken Loach fa un cinema politicamente schierato, un cinema, come dire, militante in qualche modo, però poi entra come dire, nel discorso tutta questa componente umana di cui parlavi, però appunto un altro aspetto che secondo me si lega molto bene a questo discorso è il fatto che Loach anche in Cass non cerca mai, nonostante ovviamente noi siamo portati entro certi limiti a empatizzare con i personaggi, ma non cerca mai di realizzare dei personaggi, come dire, piacioni o troppo gradevoli in qualche modo. Penso ad esempio, anzi, molto spesso che Loach racconta proprio anche quanto le condizioni difficili a cui la società sottopone questi personaggi poi li rendano anche talvolta duri, li rendano anche talvolta crudeli. Pensiamo al fratello di Cass, ecco, il fratello di Billy in Cass è un personaggio assolutamente sgradevole, eppure se vogliamo è anche lui una vittima, diciamo, di questo sistema capitalista che sfrutta l'individuo, però al tempo stesso questo sistema veramente lo rende quasi disumano in certe sequenze, ecco. Un personaggio con cui fatichiamo veramente molto ad empatizzare, e anche Joe, nonostante poi inevitabilmente in questo film, ma anche
la compagna di Liam,
la compagna di Liam che è una drogata, appunto, che fatica a disintossicarsi in qualche modo, non è certamente un personaggio con cui noi empatizziamo facilmente, ecco, è un personaggio abbastanza sgradevole in qualche modo, nel modo in cui Ken Loach lo rappresenta, però al tempo stesso veramente che Loach riesce a costruire questo contrasto tra un personaggio apparentemente sgradevole ma al tempo stesso con una dimensione umana molto forte, ecco.
No, poi ecco, visto che io sono un po' ossessionato da questo tema l'umanità che si inserisce negli interstizi e nelle crepe dei sistemi, ecco, se vi ricordate la scena, secondo me è la scena capitale del film, quando Joe cerca di spiegare alla sua compagna perché è tornato a fare la consegna in Scozia, la consegna di droga, e lui spiega il sistema, dice: Liam o gli spaccavano le gambe o la fidanzata, la compagna andava a battere. Cioè il sistema, anche quello mafioso, tutti i sistemi, anche lo Stato, tutti i sistemi. Cioè, quella è una rigidità come quella che toglie il sussidio per una settimana, eh. Cioè, è un'equazione quasi. Non mi hai dato i soldi, io ti spacco le gambe. Ti ho fatto la foto, ti tolgo il sussidio. Quindi criminalità e Stato funzionano allo stesso modo. Stesso tipo di automatismo. Ecco, in mezzo a questo freddo sistema quasi algoritmico, che devo fare io? E mi ci metto io allora. Io mi metto di traverso, ha bisogno del mio aiuto, i soldi li do io. Senza pensare che poi questo mio gesto in realtà però porta alta sofferenza a delle persone sconosciute, che Loach vuole dire: guarda, che queste persone sconosciute sono importanti tanto quanto Liam che tu cerchi di aiutare. Quindi se tu porti la droga, è vero che Liam ha i soldi, e quindi si salva le gambe, però altre persone soffriranno a causa della tua droga. Certo. E questo tipo di complessità è quella che si può trovare in tanto cinema classico e contemporaneo, certo magari nascosto nel sottobosco narrativo dei film, e che quando non viene spiegato troppo, perché poi diventa il film a tesi che non mi piace, io lo trovo veramente il valore aggiunto del film, che non basta fare un film progressista o un film schierato per essere capolavoro, cioè ci vuole questo tipo di ragionamento che ti accende mille chiavi di lettura che ad esempio io trovo in Clint Eastwood, per dire, Mutanti, è un cinema all'opposto rispetto a Ken Loach, eppure Clint Eastwood fa gli stessi tipi di ragionamenti, cioè il sistema è fallace, l'intuito del soggetto e il sentimento del soggetto, dell'individuo non ha sempre ragione dal punto di vista legale, ma ha ragione dal punto di vista morale. Ecco, ovviamente queste cose nel cinema classico le troviamo molto spesso, e che Loach le utilizza, forse grazie anche a degli sceneggiatori sapienti, qui abbiamo parlato di uno scrittore, di un romanziere e un sceneggiatore, insomma, che insomma ha dimostrato negli anni di saper scrivere una sceneggiatura. Ecco, qui siamo alla seconda collaborazione, ne verranno tante altre di belle sceneggiature dopo Man Miss Joe. Quindi non basta fare film politicamente schierati perché siano bei film.
Assolutamente. Tant'è vero che appunto poi, come dicevi tu, effettivamente non sempre Loach e Laver, le collaborazioni tra Loach e Laver hanno portato a esiti di egual grandezza, ecco. Anzi, Laverty, leggevo anche una recensione, forse era Film TV, ecco, di recente, insomma, che non ha accolto benissimo l'ultimo film di Loach, sceneggiato da Laverty, che è stato presentato a Cannes, The Old Oak, e parlava di un film molto schematico. Ecco, ovviamente non voglio entrare nel merito di The Old Oak, dato che nessuno di noi l'ha visto, ecco. Però sicuramente alcuni film più...
Si conosce la data di uscita? No.
Non lo so, però Loach normalmente lo fanno uscire d'autunno, esce sempre d'autunno o d'inverno, insomma, comunque verso la fine dell'anno, però uscirà di sicuro, ecco, su questo ho pochi dubbi. Anche perché appunto Loach è veramente uno di quegli degli autori che in realtà poi ha proprio un suo pubblico anche in Italia, ecco, molto, molto affezionato.
Assolutamente.
E da questo punto di vista, poi anche perché appunto poi questo è un discorso che volevo, magari possiamo parlare ancora un attimo di questo prima di passare al vento accarezza l'erba. Molti hanno ricordo che Francesco Alò di Bad Taste, quando recensì Da Cannes Sorry We Missed You, quindi il penultimo film di Ken Loach, disse: beh, qui bisogna un po' schierarsi, si può dire solito Loach o solido Loach, nel senso che è vero che Sorry We Missed You assomiglia a molti film precedenti di Loach, ma è anche vero che lo diceva, io lo trovo sempre un regista illuminante per molti aspetti, e da questo punto di vista per me è un regista solido più che solito, ecco. Però in realtà è vero, anche se Ken Loach sicuramente ha continuato a portare avanti i suoi temi per molti anni, però è anche vero che, come diceva prima Luca, ad esempio My Name is Joe inizia che sembra quasi una commedia. Ecco, secondo me i film di Ken Loach hanno comunque sempre una loro complessità di genere al loro interno, non sono solamente dei film, insomma, puramente di critica sociale, molto come dire, non solo monotematici ma anche monotoni, ecco, sono dei film spesso molto eterogenei anche nella loro narrazione, ecco. Pensiamo a un film come Riff Raff, ecco.
Sono d'accordo. Altrimenti non sarebbero così, ripeto, apprezzati se fossero solo schierati.
Assolutamente, assolutamente. Quindi sì, anche tu diciamo da questo punto di vista ti schieri sul solito Loach. Solido Loach.
No, vabbè, beh, io sono molto più buono con gli autori che amo di Alò. C'ho il volontarismo, giusto, dell'amore, che per me è più, purtroppo è più inguaribile. Alò riesce a stroncare il mio amico Francesco Alò, che stimo enormemente, riesce a stroncare più facilmente i film dei registi che ci hanno accompagnato, dico ci hanno perché più o meno siamo della stessa generazione, certo. Lui riesce a stroncare con più disinvoltura. Io faccio molta fatica con i vecchi, mi dispiace per Alò, ecco. Però giusto, quando si trocca Eastwood, Allen, Spielberg, Scorsese, beh, io sono molto di parte, ecco, sono molto di parte. Poi magari dico che un film di questi è brutto e succede il finimondo, cioè brutto, non è tra i migliori, succede il finimondo perché magari tutto invece il web lo considera capolavoro intoccabile, tipo Shutter Island, per me è il minor film di Scorsese dappertutto, leggo che è il più bello.
Sono d'accordo, tra l'altro.
quindi a volte ci sono questi misunderstanding grossolani di cui chiedo faccia ammenda, insomma.
Sì, vabbè, ma qui sono appunto questioni più del web, ecco, perché quando non si dice capolavoro sembra sempre che sia un film orribile.
No, vedo molti più contenuti su Shutter Island che sull'età dell'innocenza, per intenderci. Ecco.
Certo, certo.
Cioè, Shutter Island, ci serve quella che spiega, la youtuber che spiega il finale, lo youtuber che ti spiega le citazioni.
Certo, certo.
Forse lo stesso Scorsese che non è soddisfatto di Shutter Island.
Sì, infatti. Va bene, passerei al Vento accarezza l'erba, Luca.
Volevo solo dire un'ultima cosa, sì, e poi introduco il prossimo film. Parlavate di umanità all'interno di My Name is Joe, giusto per collegarmi. Secondo me la storia d'amore tra Joe e Sara è una delle storie d'amore più realistiche e genuine, veritiere, che probabilmente siano state messe in scena.
Come si rimettono insieme, si riavvicinano alla fine.
Pazzesco, sì, la scena finale è pazzesca.
È una scena, secondo me, oggi nel cinema, anche d'autore, molto, 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 molto improponibile.
Perché non c'è alcuna forma di didascalismo, è molto, molto...
No, una donna che riceve poi una menzogna, nel cinema di oggi, dovrebbe, certo, prima avere il momento di forza estrema e poi può perdonare. Ecco.
Sì, sì, non, lei non ha la sua scena madre, diciamo, ecco, nel finale. Ecco. Verissimo. E va bene.
Perfetto. Passiamo al Vento che accarezza l'erba, film del 2006, film che ha portato alla prima Palma d'Oro per Ken Loach. È un film che è ambientato durante diciamo la guerra di indipendenza irlandese e poi la successiva guerra civile, e i protagonisti sono fondamentalmente Damien, che è interpretato da Cillian Murphy, che è un giovane medico che, diciamo, sta per lasciare la madre patria e per andare a lavorare in un ospedale a Londra, ma che, diciamo, a seguito del, dopo aver assistito a un atto di violenza brutale da parte delle milizie inglesi su un suo conoscente, fondamentalmente, che faceva parte invece dell'IRA, fondamentalmente, decide di abbandonare questa cosa e di unirsi a suo fratello Teddy nella lotta all'indipendenza. Indipendenza che poi viene effettivamente raggiunta. Il problema è che il trattato con cui si giunge a questa indipendenza non mette d'accordo tutte le parti degli indipendentisti, e quindi ci si trova a dei conflitti interni che daranno poi appunto vita alla guerra civile, che in questo caso viene rappresentato proprio all'interno di una famiglia, nel senso proprio in una guerra di fatto tra due fratelli, ovvero Damien e Teddy. E niente, questo è Il vento che accarezza l'erba, e diciamo il titolo prende spunto da una poesia del XIX secolo di Robert Joyce, ed è un'immagine anche che ricorre spesso, diciamo, all'interno.
Che però Il vento che accarezza l'orzo.
Che è Il vento che accarezza l'orzo, esatto, la traduzione italiana è quella.
Il titolo italiano è fuorviante perché vuole assecondare la bellissima fotografia del film, e quindi ci vuole imboccare. Il classico titolo subtitolo italiano che ci vuole imboccare su un dettaglio esteticamente accattivante del film, perché l'orzo non lo vediamo, l'erba sì, è bellissimo il verde di questo film, è un film bellissimo da questo punto di vista, un po' meno dal punto di vista della riuscita. Allora, non so, posso dire già la mia?
Prego.
Certo.
Allora, non so se avete, voi avete visto Michael Collins di Neil Jordan, no, di 10 anni prima.
No.
Allora, questo sta Michael Collins come l'ora più buia sta Dunkirk. Non so se è chiaro il paragone. Cioè, Michael Collins racconta i fatti dalla parte di quelli che hanno accettato il trattato. E Michael Collins è l'artefice, infatti si nomina anche nel Vento che accarezza l'erba, Michael Collins. E il coprotagonista dice non toccate Michael Collins. Quindi Michael Collins racconta lo stesso periodo, però dalla parte di quelli che hanno accettato. Invece qui dopo il trattato rimaniamo con Cillian Murphy che invece continua a combattere perché il trattato, che ripeto, ha diviso l'Irlanda e invece gli indipendentisti la volevano unita. L'Irlanda del Nord è rimasta del Regno Unito con l'obbligo di giurare fedeltà alla corona britannica, insomma con tutte le concessioni alla corona che ancora oggi non sono, penso, credo, a distanza di 100 anni venute meno. Invece all'atto di quel trattato si disse che sarebbe stata solamente una fase di passaggio. E quindi io credo che dobbiamo fare un po' di contesto, che se contestualizziamo questo film forse capiamo che mi sa che il premio è addirittura troppo generoso. Peraltro dico che persino Michael Collins vinse il Leone d'Oro a Venezia, quindi Michael Collins e il Vento che accarezza l'erba trattano gli stessi episodi, grosso modo, gli stessi anni e gli stessi grandi temi. Sono secondo me entrambi due film minori dei loro rispettivi registi, però hanno avuto incredibile apprezzamento a livello festivaliero, forse al di sopra dei loro reali meriti, con il colpo grosso Michael Collins che vinse anche Coppa Volpi a Liam Neeson quando vinse appunto il Leone d'Oro. Quindi Palma d'Oro e Leone d'Oro forse troppo generosi, secondo me, questo è il mio parere. Questo ci dimostra la difficoltà nel raccontare una ferita così delicata, drammatica, atroce come la guerra irlandese. Si rischia sempre lo schematismo, si rischia sempre la scorciatoia, la semplificazione, per carità, che Loach riesce, secondo me, a tirare fuori un buon film, ci mancherebbe. Però non stiamo ai livelli, secondo me, perché di Terra e Libertà, ecco, che è l'altro grande film che si confronta con un dramma storico, quindi non è di ambientazione contemporanea, però lì riusciva a fare qualcosa di molto più quadrato. Qui il film è leggermente un po' più slabrato a livello narrativo, dura anche 120 minuti, quindi ha la sua durata. Vuole essere di respiro più ampio, secondo me vuole prendersi momenti per il lirismo a contatto con la natura, vedasi soldati che strisciano in mezzo all'erba alta, vuole giocare molto col verde dell'Irlanda e quindi alla fine è come se il film perdesse un po' di colpi, ecco, per carità, il film che si rivede con estremo piacere, poi il film da cui magari partire, che se uno mi viene a dire consigliami un film su Ken Loach, ma recente, magari li consiglio proprio il Vento che accarezza l'erba, perché c'è un attore conosciuto come protagonista, c'è una storia corale, c'è una ferita, una storia realmente accaduta, e quindi c'è un dramma storico alla base, quindi forse c'ha degli agganci con la sensibilità dello spettatore medio più immediati, e quindi non è un film di cui si può parlare male, secondo me, anche se Merichetti ad esempio gli dà 2 stellette, per dire, quindi una promozione molto 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 risicata, quindi a certa critica è un film che non è piaciuto tantissimo, Il Vento che accarezza l'erba, però ecco, è interessante notare come sia un film che si collega a quel filone irlandese che è davvero incredibile. Cioè forse il peccato originale di questo film è di essere venuto alla fine di uno stuolo incredibile di film irlandesi, quindi forse davvero è questo il problema, perché sono cose che abbiamo davvero visto tantissime volte negli anni 90, non so voi se li avete recuperati, ma è un filone quello dell'ira che davvero sembra inesauribile. Tutti i registi più affermati di quell'ambiente, di quella insomma, provenienza, vogliono confrontarsi con questo tema. E quindi Nel nome del padre, e quindi L'amore del soldato, e quindi L'ombra del diavolo, e quindi The Boxer, cioè davvero, cioè, c'è stato di tutto negli anni 90. Jim Sheridan, Neil Jordan, Alan Cepacula hanno fatto film a ripetizione sui problemi dell'ira, ecco, persino film commercialissimi come Philip Noyce, il film con Harrison Ford, Giochi di potere, era sull'ira. Cioè davvero è stato un tema trasversale per tutto il decennio degli anni 90, e quindi forse questo film ha come primo problema che arriva dopo tutto questo filone.
Anche se non sbaglio, nel 2002 c'era stato il film di Paul Greengrass, Bloody Sunday, che comunque parlava, tra l'altro film vincitore del Leone d'Oro, del Leone d'Oro, scusate, dell'Orso d'Oro, pari ex aequo con cosa?
No, assolutamente, vabbè, però lì, e vedi qual è il problema, che Paul Greengrass entra a gamba tesa su questa questione con uno stile documentaristico che te lo fa svettare. Invece qui si cerca la strada opposta, cioè quella di uno stile più accademico,
più classico,
vogliamo dire, che ovviamente rischia poi, che a Loach, ripeto, sa regalare grandissimi momenti, non ultimo il finale, cioè gli ultimi 20 minuti sono davvero alla Ken Loach, secondo me, spietati al punto giusto, e il confronto finale tra i due protagonisti, dove c'è il rifiuto di parlare da parte di Cillian Murphy, cioè, voglio dire, quello è davvero il Ken Loach più agguerrito, che non fa sconti. Io, però, a livello proprio di linguaggio, Paul Greengrass, hai fatto l'esempio giusto, secondo me, dimostra come la forma faccia alla fine la differenza.
Certo.
E lì forse c'è una voglia di inventare. Io parlo di inventare perché davvero Paul Greengrass ha la mia stima da questo punto di vista, perché in quel periodo lì ha davvero fatto col montaggio qualcosa di rivoluzionario, che poi è andato un po' perso, ce lo ricordiamo poco e male, quello che lui ha fatto, sia nell'ambito autoriale, penso anche United 93,
che è un film bellissimo, secondo me, dimenticatissimo.
Sia in ambito commerciale, con i due Bourne che ancora attendono la giusta, il giusto ricollocamento nell'ambito del cinema di genere e il cinema popolare. Quindi sì, hai fatto l'esempio giusto, però il vento del Cresta l'Erba, se vogliamo, fa qualche passo indietro. Più violenza, durata più contenuta, più rabbia, più furore, l'avrebbero magari reso. Non sto dicendo, ripeto, semplicemente constatando cose che lo fanno collocare in basso un po' nella lista dei film di Ken Loach da parte di quasi tutti i critici che leggo io, e anche nel mio caso, insomma, nel senso di un film che il quale stravedo, un film che rivedo con, per carità, con grande piacere, ci mancherebbe pure altro, però noto che ha un momento in cui Ken Loach abbia fatto delle concessioni. Però è strano notare che lui c'ha ragione alla fine, cioè alla fine vince la Palma d'Oro, c'ha ragione, e della Star Trek c'ha torto, cioè, e poi è poco, ma cioè, nel senso che ha saputo trovare invece la chiave, che a livello festivaliero, a livello di coscienza civile che merita di essere titillata e pungolata, ancora era efficace nel 2006 dopo una sfilza di film che trattavano, quindi voglio dire, alla fine ha trovato la chiave giusta, perché vai in un festival e ottieni quel tipo di riconoscimento che mai avevo ottenuto prima di allora, pur avendo fatto film più feroci, più equilibrati, narrativamente più tuoi e personali, e quindi alla fine ci ha visto giusto.
Però, è anche stato uno dei più grandi successi della sua carriera, ha incassato più di 25 milioni di dollari, credo sia il più grande successo della sua carriera a livello di pubblico, quindi
c'ha avuto ragione lui, E io alzo le mani, però io vi invito, più che vi invito a farvi questa bella full immersion sugli Irish Problems, i film che ne hanno parlato negli anni 90, e vedere come sia quelli ambientati in quegli anni lì, vedasi Michael Collins, sia quelli ambientati poi negli anni successivi, vedasi Nel nome del padre, oppure The Boxer. Con Sua Maestà De Lewis, cioè non sto parlando di
Certo.
filmetti, cioè, e anche Nel nome del padre, adesso se la memoria mi assiste, Jim Sheridan vinse il Leone d'Oro. Quindi, come vedete, proprio il tema agevolava il premio festivaliero, La Moglie del Soldato, Oscar alla sceneggiatura. Cioè, davvero si tratta di un filone boh, dinanzi al quale forse saranno i sensi di colpa, non lo so. Di solito succede con certi temi, vanno a toccare dei nervi scoperti perché magari i sensi di colpa sono del popolo, dell'establishment anglofona di Regno Unito e quindi anche angloamericana in generale, sono sensi di colpa talmente forti che quel tipo di cinema, come il nostro neorealismo, è stato molto celebrato. Perché
Certo.
è un fenomeno che andrebbe studiato da persone magari più in gamba di me, perché è davvero qualcosa che è stato anche esaltante per certi versi, perché davvero erano film con i quali si andava un po' sul sicuro, perché riuscivi sempre a trovare grandi cose. E qui riesci a trovare tutte quelle cose lì, cioè ingiustizia sociale, un Regno Unito prevaricatore, quindi quando arrivano i soldati inglesi. Cominciano a chiamare le donne bagasce e cominciano a minacciare a passati pantaloni e sangue e ingiustizie perpetrate con ferocia inaudita. Quindi c'è vero, insomma, però se tu vedi solo il vento che carezza l'erba, rimani a bocca aperta. Se ne hai visto già più di qualcuno, te lo aspetti. Cioè, il primo, quando stanno giocando a curling e arrivano i soldati inglesi. Cioè, uno spettatore un po' più abituato a questo tipo di filone, dice: beh, adesso succede qualcosa di violento. E qui la zampata di Ken Loach, secondo me, sta nell'uso del gaelico, che non mi sembra insomma, di aver trovato in altri film, dove appunto il gaelico è utilizzato come protesta verso l'inglese, no?
Certo.
Quindi l'irlandese che usa la lingua della sua terra. Per non piegarsi dinanzi al potere britannico, quindi c'è sempre qualcosa che però c'è anche quel tocco di prevedibilità che lo fa rientrare in un filone iper celebrato. E va bene così, è un'ottima strategia. Tu mi dici addirittura una cosa che non sapevo e che ne faccio tesoro, che è il film che ha incassato di più. Quindi è stata una strategia vincente. Viva Dio, gli autori si facciano questi conti e riescano a dire cose dentro un solco ben consolidato. Quindi ancora una volta vince il solido Ken Loach sul solito Ken Loach.
Assolutamente, assolutamente.
Solito ben irlandese.
No, ma poi assolutamente come dicevi tu, d'altronde quando si parla di argomenti storici così inflazionati, soprattutto per alcuni periodi, poi solo pochi film riescono veramente a scolpire l'immaginario collettivo e lo fanno appunto come dicevi tu a proposito di Bloody Sunday con la tecnica, come dire, con una rivoluzione del racconto. Pensiamo ai film sulla Shoah, ecco, ci sono stati anni in cui uscivano tantissimi film sulla Shoah e a parte vabbè, ovviamente Schindler's List, Il pianista e così via, il grande film sulla Shoah che poi ha lasciato il segno negli ultimi anni, dopo tanti anni di film più o meno mediocri, è stato Il figlio di Saul, che è un film che utilizza una tecnica
Bravissimo.
rivoluzionaria per parlare di quello. Per tornare alla questione irlandese, il film forse successivo che lascerà in qualche modo il segno, anche se è un film molto diverso, insomma, che sì, è un film sull'Irlanda, ma è un film, come dire, molto particolare, è Hunger di Steve McQueen, altro film che appunto in qualche modo finisce per parlare anche dell'ira, Bobby Sands e così via, ma lo fa con un taglio, come dire, assolutamente personale.
Quello è il punto, è quello il punto. Ragazzi, purtroppo io a malincuore devo insomma, congedarvi.
Ma direi che possiamo andare in chiusura senza
assolutamente,
senza problemi.
Assolutamente. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. È stata una live breve ma intensa, nel senso che abbiamo parlato insomma di tanti aspetti del cinema di Ken Loach e di questi tre importanti film della sua carriera. E quindi innanzitutto ci tengo davvero a ringraziare Adriano per aver partecipato. Grazie ancora e speriamo di riaverti presto con noi.
Grazie a voi, grazie, è stato un piacere.
E niente, saluto anche Luca e,
ciao a tutti.
E vi invito ovviamente a continuare a seguire FrenzyCinema.com sia sul nostro sito FrenzyCinema.com sia su tutti i nostri social. Buona serata a tutti.
Buona serata. Ciao.